E allora riproviamo, finalmente è arrivata la voce. Buonasera a tutte e a tutti, questa qui è Libera Scienza in Libero Stato, entropia massima del lunedì. E come ogni lunedì c'è una qualcosa di entropia massima, e in questa settimana c'è Libera Scienza in Libero Stato. E siete all'ascolto, appunto, dicevo prima, però non avete sentito, delle frequenze di Radio Onda Rossa. Oggi cominciamo, è la puntata finale di un ciclo di puntate, quelle nostre di Libera del lunedì, che quest'anno ci ha portato parecchio in giro, no? Siamo andati dai, l'ultima puntata, e quindi invece di fare la solita sigla, anzi la solita introduzione un po' rompiscatole, nonostante abbia messo la sigla storica e vintage di della trasmissione Entropia Massima, invece di fare appunto una introduzione magari un po' pallosa come tutte le settimane, volevo ripercorrere un pochino, partendo dai ringraziamenti al comandante Ian Jacopo.
Buonasera a tutti.
Ecco, che sta qui e che ci ha accompagnato dandoci i contenuti più scientifici accanto alle solite stupidaggini che dico io senza neanche troppo approfondimento politico. Quindi, ringraziando il comandante Jacopo, volevo ripercorrere un pochino quello che abbiamo fatto quest'anno. In realtà siamo partiti 2 anni fa, addirittura proprio da una puntata estiva, in cui, cioè estiva, prima dell'estate, in cui abbiamo letto un articolo che si chiamava, che avevamo notato che era stato pubblicato su una rivista scientifica, nonostante si chiamasse Il Pene Concettuale e facesse tutto un discorso inventato, era uno scherzo che hanno fatto 2 ricercatori americani per dimostrare che anche la scienza, anzi soprattutto la scienza, un certo tipo di scienza, è vincolata a meccanismi di potere addirittura che arrivano fino al ridicolo, perché se paghi ti pubblicano qualsiasi cosa. Loro avevano fatto un articolo mettendo insieme delle cose inverosimili, e poi l'avevano corretto cercando di rendere ancora più inverosimile quello che dicevano. La bibliografia era creata ad arte da un software che è disponibile per tutti su internet, che è un creatore di bibliografia inventata, mescolando le parole, e loro avevano dimostrato che in realtà si può far finta di essere scienziati soltanto pagando, perché c'è un potere in quel caso. Partendo da quello, da quel ragionamento lì, anche un po' paradossale, eravamo arrivati a focalizzare tutto, poi alla fine quasi tutto il contenuto di Entropia Massima, confrontandoci pure con i nostri colleghi degli altri lunedì, Geologia Senza Frontiere e tutti gli altri, avevamo deciso un po' di affrontare questi rapporti tra scienza e potere. Avevamo parlato del terremoto dell'Aquila, della Commissione Grandi d'Italia, esempi classici, fino agli ultimi. Quest'anno abbiamo parlato in particolare dei vaccini, dell'incapacità, dell'impossibilità della specie umana di superare le regole dettate dal capitale in nome di della salvezza, che ne so, dell'umanità, e niente, non ci si è riusciti. Il vaccino che ci stiamo ormai facendo quasi tutti è per proprietà privata, e quindi nei paesi, diciamo, meno abbienti c'è un problema d'accesso alla tecnologia, addirittura il vaccino, gli strumenti diagnostici, ed è un fallimento a livello specifico, abbiamo detto. L'abbiamo confrontato con, per non dire soltanto questa cosa, nonostante ci fosse una richiesta all'Organizzazione Mondiale del Commercio di svincolo dei vaccini, che tuttora non ha trovato fine, che ormai è diventata pure un po' ridicola. Abbiamo parlato di altre esperienze in cui invece la condivisione massima all'interno della scienza c'è, ed è il nucleo fondante. Abbiamo parlato del CERN, abbiamo già parlato altri anni, abbiamo parlato dell'acceleratore di Grenoble, tanto per dirne una, confrontando un po' l'approccio, e anche della fusione, se vuoi, degli esperimenti dentro sotto il Gran Sasso, confrontando un po' l'approccio della open science. Bisogna dire, abbiamo scoperto che questo concetto di scienza aperta c'è soprattutto, no, caro comandante Diago, quando non ci sono interessi economici, cioè finché stai a cercare la materia oscura che non interagisce, che non fa neanche una collisione, quello lì non è che si è capito, neanche una collisione in un'antenna che non funziona, così allora giustamente gli interessi capitalistici non ci stanno, interessi di nessuno in realtà, ci stanno interessi economici, intendo, e quindi lì massima libertà. Appena poi
io diciamo che quando diventa maturo, quando la scoperta scientifica diventa matura per avere un'applicazione tecnologica, allora lì interviene poi.
Esatto, e infatti la cosa interessante è che invece ci sono degli angoli di applicazione tecnologica, quindi di sviluppo scientifico e tecnologico, associati agli elementi tipo al CERN o all'acceleratore di Grenoble, che invece per un periodo restano un po' fuori, quindi diciamo che è un angolo virtuoso. Però in linea di massima abbiamo notato che tutte le scoperte scientifiche, quelle che poi, da cui poi ricavare denaro, no? Soldi, e comunque accumulare, insomma, e così diventano, alla fine diventa una scienza un po' impura, se vogliamo, diciamo, questa bellezza della scienza, che se faccio una cosa io te la dico a te, così poi tu, in sostanza è questo, no? Così poi tu dalla scoperta mia tiri fuori la scoperta tua, me la dici a me, insieme ci telefoniamo a Davide, telefoniamo a Lisa, telefoniamo a chi ci pare, e insieme con intelligenza plurale e anche con lettera plurale tiriamo fuori la scoperta successiva. Questa bellezza, in realtà, quando poi c'è la scoperta anche della possibilità di guadagnarci, non si scompare. Questo qui è stato il centro, diciamo, della, anche l'abbiamo scoperto soprattutto rispetto, per esempio, ai viaggi spaziali, no? Quest'anno per primo ne stanno a parlare tutti. Bisogna ammettere, caro comandante Jacopo, che ci abbiamo forse ci dice bene, comunque abbiamo un diritto di primogenitura su un sacco di informazioni. Siamo stati tra i primi a parlare rivendichiamoci, no, Radio Onda Rossa sta sul pezzo, porca miseria, siamo stati tra i primi a parlare di liberalizzazione dei vaccini, siamo stati assolutamente, questo proprio in tempi non sospetti, a parlare della conquista spaziale da parte del capitale, addirittura ci hanno pure pubblicato su Dinamo Press, quindi insomma, e adesso ne parlano tutti quanti, chi è? Bezos, no? Che l'altro fra qualche giorno se lo levamo, speriamo, potrebbe andare, vuole arrivare a 100 km di altezza e poi torna giù con la sua navicella, mettendo quindi il punto sul primo che fa i viaggi spaziali per miliardari, e se gli dice male, però è un miliardario di meno, ha rinunciato per sicurezza, ha rinunciato all'amministratore, lo sapete, no? Ha rinunciato a essere amministratore delegato di Amazon, cioè ha dato tutto quanto, non mi ricordo se alla figlia, alla sorella, insomma alla sorella mi pare, e quindi lui ha rinunciato e si lancia nello spazio e vediamo che succede. Comunque sarebbe il primo viaggio per miliardari, visto che c'è lui, e quindi in questo modo cerca di recuperare su Elon Musk. Insomma, abbiamo affrontato tutte queste cose, tutti angoli in cui l'applicazione tecnica, scientifica, anche di altissimo livello, addirittura andare su Marte, è a servizio non tanto del bene comune, ma bene comune conoscenza, bene comune salvezza dalla pandemia, bene comune quello che te pare, e anche soltanto la conoscenza e lo sviluppo di tecnologie per tutti, ma invece è appannaggio di pochi. E gli ultimi tempi, e forse potrebbe essere, caro comandante Jacopo, una delle prossime diciamo dei fili conduttori dell'anno prossimo a questo punto, visto che questa transizione ecologica, a cui abbiamo dedicato una puntata intera di Entropia Massima, quindi una puntata globale due domeniche fa, la transizione ecologica, o quello che significa la locuzione transizione ecologica, che è andata sulla bocca di tutti, e che però tutti quanti, addirittura è diventata il nome di un ministero e di un ministro, no? Che però non c'è unità sulla definizione, come non c'è neanche unità sui motivi per cui è necessaria questa transizione ecologica, energetica, poi ognuno se la interpreta un po' come gli pare, però quello che di fatto abbiamo detto da tanto, pure questo da un paio d'anni, che ne parliamo non solo noi, un sacco di trasmissioni della radio sono centrate su questo, e c'è una posizione forte della radio, insomma di tutti i compagni e le compagne che si occupano di questi temi da qualche anno, rispetto al cambiamento climatico, al riscaldamento globale, alla necessità di cambiare paradigma per cercare di far cercare di rispettare gli obiettivi che si è data l'umanità nel contenere l'incremento delle temperature per evitare gli effetti devastanti, potenzialmente devastanti del riscaldamento globale. In questo modo una parte dei soldi copiosi, cioè, che arriveranno dal Recovery Fund adesso saranno destinati alla transizione, alla cosiddetta transizione ecologica, che torno a ripetere assume vari significati questo termine a seconda di chi lo pronuncia, no? E quindi nell'ambito della transizione ecologica, anche scherzosamente abbiamo sentito parlare da parte del ministro, abbiamo sentito parlare di fusione nucleare, ne ha parlato proprio il comandante Jacopo, sia nella trasmissione nostra che è l'ultima di Libera Scienza, che nella trasmissione, diciamo, globale. Addirittura Cingolani si è sbagliato, poi dopo ci ha ripensato e se ne è uscito con dei reattori nucleari a fissione, quindi classici, che non esistono, che però non inquinano, che però ancora non esistono, però poi ha ritrattato dicendo che in Italia i due referendum hanno messo la parola fine all'avventura del nucleare per utilizzo civile. E, contemporaneamente c'è molta confusione abbiamo parlato ma ne riparleremo anche oggi parleremo proprio di questo, per chiudere in bellezza e forse per dare il là alle trasmissioni dell'anno prossimo. Abbiamo parlato di idrogeno, decarbonizzazione, energie alternative, ma anche il rapporto al paniere, se si può chiamare così, alla fornitura mondiale di energia, che vede, come abbiamo detto, ma ne parleremo oggi, vede fare da padroni le tecnologie basate a livello mondiale, tecnologie basate sullo sfruttamento di risorse fossili. Insomma, tutto l'anno abbiamo fatto questa carrellata, quindi, e si è affacciato un tema che magari potrebbe essere quello centrale dell'anno prossimo, se non altro perché insieme alla scienza rispetto alla transizione ecologica, rispetto alle tecnologie, rispetto anche alla visione più recente, forse anche un po' criticabile, che come si dice, che demanda tutto quanto alla scienza e alla tecnologia, il contrasto al diciamo, la scienza ufficiale, la posizione ufficiale dell'ONU è demandare tutto quanto alle scoperte tecnologiche, alle scoperte o comunque a una riuscita tecnologica, scientifica del problema delle emissioni di gas climalteranti, mentre invece l'origine di questa consapevolezza ambientale era nata dal Club di Roma, insomma dagli anni 70, dove invece veniva data molta maggior forza alla rilevanza politica delle azioni dei governi rispetto alla possibilità di contenere gli effetti del cambiamento climatico e dell'impatto dell'uomo sul suo ambiente. Insomma, quindi potrebbe essere, no, comandante, l'anno prossimo, che dici, occuparci di questo? Saranno, non so se il Recovery Fund vale per 4.000 euro a persona in Italia e 70 miliardi saranno destinati alla transizione ecologica, ma anche tutti gli altri progetti di sviluppo e infrastrutturazione saranno con l'occhio su questa cosa qui, quindi forse la scienza andrà lì e la tecnologia andrà lì, quindi forse sarà il caso di approfondire alcuni temi. Detto questo, passo la parola al comandante Jacopo.
Sì, hai ragione. Innanzitutto ti ringrazio perché hai fatto un bel riassunto di quello che abbiamo detto in quest'ultimo anno. Ed effettivamente, riallacciandomi all'ultima considerazione che facevi, sì, il filo conduttore è proprio questo. Poi alla fine noi abbiamo parlato di scienza e potere, ma ovviamente ci siamo focalizzati molto alla fine su questa transizione ecologica, transizione energetica, perché tutto si sa e tutto, a parer mio, ma penso a parere anche tuo, ci sono fatti un'idea abbastanza generale, che tutto si sa e tutto non si sa su questo marasma che è la transizione energetica ecologica, ma per un semplice fatto, perché ovviamente c'è un problema di ordine scientifico, ovviamente sull'energia, sul fatto che l'energia ti chiede sempre qualcosa in cambio quando tu produci energia, bruci, consumi delle risorse, poi ci sono energie più efficienti con energie meno efficienti, energie che sono più facilmente trasportabili rispetto ad altri, più pericolose e meno pericolose, quelle che inquinano di più in termini di CO2 e chi invece inquina di meno, però tutto ciò comunque risponde a delle logiche economiche e politiche ben determinate a livello europeo, a livello nazionale, ma soprattutto a livello internazionale. Si gioca una partita enorme da questo punto di vista. Questa sera abbiamo deciso di chiudere, continuando un po' con l'ultima trasmissione che abbiamo fatto domenica, quelle famose 2 ore, dove abbiamo parlato approfonditamente della fusione nucleare rispetto a transizione energetica, parlando in questo caso invece proprio dell'idrogeno, della decarbonizzazione attraverso l'idrogeno e il gas naturale, cioè quello che su cui hanno molto puntato, il ministro Cingolani ha molto puntato nei documenti del Recovery Fund destinati proprio a questa transizione. Lo faremo, abbiamo invitato un nostro ospite che è stato qui già l'anno scorso, a maggio del 2020, a parlare appunto del problema energetico attraverso appunto un'analisi geopolitica ed economica a livello internazionale. È un ospite molto gradito, molto bravo. Presenterò dopo, perché adesso facciamo uno stacco musicale e poi riprendiamo con il problema della decarbonizzazione, l'idrogeno e il gas naturale, e niente, via con lo stacco musicale.
Non basta tenere soltanto gli occhi aperti per buttare giù un sorso di caffè. Fuori fa caldo e chissà se dietro le serrande abbassate c'è qualcuno che ha coraggio da vendere e fa l'amore. Io sono venuto a trovarti al mare per guardarti nuotare e baciare i tuoi bambini. Io avrei voglia di sapere se di umanissimi ombrelloni sei stanca, se pensi a me. I tuoi amici sono un mucchio di stronzi, hanno facce da ricchi premi, ecco ti ho vestito come in città, il caldo picchia in testa e al cuore, scioglie gli affetti e forse li fa cambiare. L'autostrada è una macchia d'olio, l'autostrada è una serpe che striscia, o è soltanto un miraggio sulla via di casa? Steso su un divano di pelle con la radio che urla buone vacanze, poi un pensiero esplode, sono chiuse le fabbriche.
E allora era Caldo dei Diaframma, visto che è arrivato il caldo, e allora un po' di new wave ci sta sempre, visto che insomma Fiumani è molto attivo nella sua bacheca Facebook, parla di musica, sarà l'età, sarà il caldo, allora gli abbiamo messo una sua canzone. E adesso lascio la parola al comandante Jacopo.
Eccoci qui di nuovo, grazie Lorenzo. Allora, abbiamo detto che stasera parliamo di idrogeno e di gas naturale. Perché questo? Perché ovviamente bisogna eliminare la produzione di CO2. Cioè, allora, l'IPCC dice, cioè l'ONU in buona sostanza, dice che entro il 2050 le emissioni di anidride carbonica in atmosfera devono essere pari a zero. In Europa entro il 2030 queste emissioni dovrebbero essere dimezzate. Allora è un problema enorme, grande come il mondo, perché ovviamente tutto, quasi la maggior parte della produzione di energia comporta l'emissione di CO2 in atmosfera. Ovviamente stiamo parlando del fatto che se nel 2050 si riuscisse ad arrivare a questo obiettivo, cioè a zero emissioni, comunque la temperatura globale del pianeta aumenterebbe di un grado e mezzo, quindi un grado e mezzo che significa già problemi enormi a livello mondiale, da, come tutti sanno ormai, alzamento dei mari, riscaldamento, eventi catastrofici sempre più frequenti, eccetera eccetera. Si punta molto allora ad abbassare questo. Come si fa ad abbassare le emissioni di CO2? Una delle prime soluzioni che si sta cercando di attuare è appunto quello dell'utilizzo dell'idrogeno e del gas naturale. Perché questo? Perché innanzitutto il gas naturale nella sua combustione produce meno, parliamo una fattispecie di metano, produce meno CO2, è facilmente trasportabile. E in più si stanno scoprendo sempre maggiori giacimenti a livello mondiale. l'idrogeno. L'idrogeno è un'altra chiave di volta su cui il governo punta molto. Ora però in tutto questo ovviamente c'è anche, noi abbiamo sempre ripetuto che non esiste un'energia che sia panacea di tutti i mali da questo punto di vista, perché comunque sia la produzione di idrogeno e gas naturale, il gas naturale comunque nella sua combustione emette CO2, l'idrogeno viene ricavato principalmente per ricavare idrogeno, anche se l'elemento più abbondante in natura, però non si trova in forma di H2, cioè di molecole di idrogeno normali, quindi bisogna separare l'H2, è sempre l'idrogeno è sempre mischiato con altri atomi per formare molecole molto più raffinate e complesse, tra cui gli idrocarburi, appunto l'acqua per esempio. A questo punto bisogna separare e ricavare il gas idrogeno. La maggior parte, diciamo, il metodo più efficace che da sempre si utilizza è quello del reforming, cioè si ricava idrogeno partendo dal metano, cioè si fa reagire il metano con dell'acqua a una temperatura di circa che varia tra i 700 e i 1100 gradi centigradi. A questo punto, in questa reazione in cui viene combusto anche del metano per far arrivare a quella temperatura, quindi c'è anche un deficit energetico perché parte del metano viene combusto, da questa reazione acqua più metano a questa alta temperatura si produce monossido di carbonio e più tre molecole di idrogeno. A questo punto ancora si forma una miscela, se faccio reagire ancora attraverso una reazione esotermica il monossido di carbonio con acqua, si forma anidride carbonica, appunto, più H2, cioè più a ulteriore idrogeno. E questo è, diciamo, dal gas naturale si ricava il 48% dell'idrogeno. Diciamo che l'idrogeno attraverso combustibili fossili, la produzione di idrogeno attraverso combustibili fossili è pari circa al 95-96% a livello mondiale, quindi diciamo che per produrre idrogeno comunque io sto producendo anidride carbonica, poi se questa anidride carbonica la riesco a immagazzinare, a non buttare nell'ambiente, un altro paio di maniche, ma poi ce ne parlerà meglio l'ospite da questo punto di vista, quali sono i processi. Il 30% di questo 95% è sempre dal petrolio, e il 18% dal carbone è semplicemente di quello di cui parla Cingolani, diciamo la transizione green verde, e il 4%. Non sapevo anche che c'era c'è anche un carbone viola, un idrogeno viola, si dividono in colori, l'idrogeno blu appunto è quello che viene dal gas naturale, l'idrogeno grigio da fonti fossili, poi l'idrogeno verde appunto dall'elettrolisi dell'acqua, e poi c'è un idrogeno viola che io non sapevo, l'ho appreso in questi giorni studiando per la trasmissione, che è sempre un'elettrolisi dell'acqua, però attraverso, si presuppone che l'energia, la corrente elettrica che serve per fare questo idrogeno provenga da una centrale nucleare nucleare a fissione, non a fusione.
Ah sì, l'avevo letto pure io, diciamo che il colore dipende, non è che l'idrogeno è sempre dello stesso colore, è l'origine.
Sì, quindi appunto poi abbiamo detto che si produce dal carbone si fa reagire, sia il carbone si fa reagire sempre con acqua e si produce sempre monossido più idrogeno. Questo è quello che si dice una miscela, gassificazione del carbone, si dice, una sostanza in cui il carbone viene trasformato in una miscela di syngas, cioè quello di prima che proviene dal metano, quindi detto anche town gas di città. Poi si utilizza il carbone, viene fatto reagire con ossigeno e si produce anidride carbonica, anche qui si produce anidride carbonica. Il passaggio, c'è anche la formazione, in questi passaggi c'è anche la formazione di monossido di carbonio che viene altra volta a circa 400-500 gradi fatto reagire con l'acqua e si riproduce ancora anidride carbonica più idrogeno, quello che mi serve. Poi ci sono c'è un altro trattamento chimico per produrre idrogeno, che si chiama il cracking, da non confondere col fracking, che è un'altra cosa. Il cracking è un processo chimico che sempre con cui vengono trattati gli idrocarburi. E poi e alla fine c'è l'elettrolisi, che appunto abbiamo detto che riguarda solo il 4% della produzione di idrogeno. L'elettrolisi è quello per cui io devo utilizzare una forza elettromotrice, cioè una differenza di potenziale generata da qualche diciamo sorgente elettrica, che a questo punto può essere, diciamo, un fotovoltaico, un eolico, se io voglio essere totalmente verde, quindi non produrre CO2, a quel punto devo impiegare questa corrente elettrica, questa potenza elettromotrice, per separare l'acqua, cioè di scindere la molecola di idrogeno dalla molecola dell'atomo di idrogeno dall'atomo di ossigeno, quindi separo l'idrogeno dall'ossigeno e a questo punto riesco a immagazzinare l'idrogeno. Qual è il problema di questa elettrolisi? Che per generare un chilogrammo di idrogeno ci vuole dai 50 ai 65 kWh nel processo classico. Il dipartimento, ultimamente nel 2014, il Dipartimento di Energia statunitense, cioè il DOE, ha raccomandato un limite per questa elettrolisi dell'acqua di 43 kWh per un chilogrammo di idrogeno. Quindi diciamo che è anche un processo difficile e molto costoso, perché la corrente elettrica che tu devi generare a monte è tanta, quindi non è proprio facile. Ci sono nuovi metodi, gli scienziati, i centri di ricerca stanno sviluppando metodi che cercano sempre di più di abbassare questi kilowattori. Si è arrivati più, nel CNR ha sviluppato un processo che riesce ad arrivare, mi pare, a 18,6 kilowattora, ma comunque sempre molto, perché il problema è dove la prendiamo questa energia per produrre idrogeno. L'idrogeno poi è difficile sia, appunto, come ho detto, da generare, ma da immagazzinare, e soprattutto il trasporto è molto pericoloso, perché è un gas altamente infiammabile che richiede procedure di sicurezza altissime, quindi non è così semplice. L'ultimo processo per generare idrogeno, lo dico così velocemente, è la produzione biologica, in cui si fanno fermentare alghe e anche materiali di scarto biologico, in cui ci sono dei batteri che nella loro processi attaccano questi materiali di scarto e le alghe e trasformano in gas, e quindi tra cui anche il metano. Però sempre con la produzione di CO2, anche qui i batteri producono CO2.
Quindi possiamo dire che Cingolani, nelle sue, diciamo, performance, perché poi quando parla sembra sempre di sentire TED, no? La presentazione di TED è un pochettino, mi fa un po' impressione, e possiamo dire che Cingolani, diciamo, che cerca ogni tanto, tira fuori un po' di idee fantascientifiche, perché ha tirato fuori la nucleare che non esiste, la fusione nucleare classico che non esiste, poi ha ripensato la fusione nucleare che ancora non esiste, l'idrogeno verde che di fatto, da come ci ha detto il comandante Jacopo, ancora non è una tecnologia sostenibile dal punto di vista, diciamo, della richiesta energetica, pur essendo sostenibile teoricamente dal punto di vista ambientale. Quindi c'è confusione sotto il cielo.
C'è molta confusione, e ovviamente i governi si muovono di conseguenza a livello, comunque i contratti, la produzione, la costruzione di gasdotti, di la ricerca di nuovi pozzi petroliferi, queste cose continuano, ci sono, aumentano, la produzione di carbone c'è ancora a livello internazionale, ma di questi aspetti adesso ne parliamo col nostro ospite, che ne sa molto più di noi, perché è un analista geopolitico ed economico. Lui è venuto qui già l'anno scorso, si chiama Demostenes Floros, lo presento un attimo, è anche un docente a contratto presso il Master in Relazioni Internazionali di Imprese Italia-Russia nell'Università di Bologna. Tra le tante, nel 2019, in questo momento sta lavorando presso il CER, che è il Centro Europeo di Ricerche. Ha collaborato e collabora con molte riviste di settore, tra cui l'IMES, il famoso l'IMES, cui il direttore Lucio Carracciolo. E ultimamente, a febbraio del 2020, ha pubblicato un saggio che si chiama Guerra e pace dell'energia, la strategia per il gas naturale dell'Italia tra Federazione Russia e NATO. L'editore è di Arcos, e adesso noi parliamo con Demostene appunto di questi aspetti. Ci sei, Demos?
Buonasera, sì, vi sento bene. Voi mi sentite bene?
Sì, sì,
sentiamo benissimo. Ciao, come stai?
Ben risentito.
Ben ritrovati, grazie. Sto bene, accaldato come tutti noi, ma sto bene, grazie. Spero anche voi.
Sì, sì, ma questo è l'effetto serra. Senti, Demos, allora, quindi noi abbiamo, ho introdotto, spero di aver fatto un'introduzione più o meno, insomma, decente rispetto alle problematiche che tu conosci molto meglio di me da questo punto di vista. Io in questa trasmissione volevo innanzitutto affrontare con te appunto questi aspetti di transizione energetica, cioè sembra che qui il problema sia risolto, che qui si vada verso su che c'è, voglio dire, che c'è una forma di energia come l'idrogeno che vada bene, di cui noi nel 2050 non avremo più bisogno di niente. Invece insomma, le cose come stanno andando a livello internazionale non è proprio così, insomma, non è così idilliaco. Le cose continuano, gli interessi economici, gli scontri tra nazioni ci sono, soprattutto mi riferisco alle grandi potenze Russia, Cina e Stati Uniti, anche in virtù di quello che è stato ultimamente questo incontro del G7, insomma, ecco.
Sì, avete introdotto benissimo, avete messo tanta carne al fuoco e devo dire la verità, io ho ascoltato anche la vostra trasmissione di due domeniche fa, è stata molto interessante, quindi già due domeniche fa mi ero segnalato una serie di punti che forse sarebbe opportuno precisare. E, in primo luogo diciamo che diamo subito due dati in modo che i nostri ascoltatori abbiano una visione d'insieme. Quando parliamo del paniere energetico del nostro pianeta dobbiamo tener conto che l'84% del paniere energetico è composto da combustibili fossili, quindi si parte dal 33-34% del petrolio, al 26-27% del carbone e attorno al 24-25% del gas naturale. Per cui già questo a fronte del 4-5% circa delle rinnovabili, questo è il punto di partenza dal quale per l'appunto dobbiamo partire. Qualcuno dice per giungere auspicabilmente a 2050 con una completa decarbonizzazione. La cosa è molto semplice da dire, a mio avviso è molto più complicata da fare, sia per questioni di natura teorica, sia per questioni di realpolitik o di geopolitica, se preferite. Io prima di addentrarmi farei la seguente introduzione, o insomma propongo ai nostri ascoltatori la seguente riflessione. Quando si parla di transizione energetica e del problema ambientale, ecologico, sostanzialmente i mass media ci presentano due ipotesi. Da una parte abbiamo coloro i quali affermano che la pressione dell'accumulazione capitalistica, che è illimitata come sappiamo, sul vincolo delle risorse naturali, che invece è limitato, potrebbe portare addirittura all'estinzione della specie umana. Questa per la verità è l'ipotesi che va per la maggiore. Potremmo riassumere questa posizione come quella dei catastrofisti, se mi passate il termine. Una seconda posizione, a mio avviso si tratta di due facce della stessa medaglia, invece nega il fatto che la pressione della accumulazione capitalistica illimitata sul vincolo illimitato delle risorse naturali possa portare all'estinzione della specie umana e l'incremento della temperatura media che noi abbiamo a livello mondiale è dovuta ad attività che non sono quelle dell'uomo sulla natura. Potremmo riassumere quest'ultimi come i negazionisti. Da una parte, se volessimo entrare a gamba tesa in politica, abbiamo la posizione espressa dal Partito Democratico americano e dal neopresidente Biden, nonché dallo stesso Obama. Dall'altra parte invece la posizione che esprimeva il presidente appena sostituito, Trump. E bene o male questa è la discussione che riguarda anche il nostro paese e più in generale l'Europa. Io mi permetto di avanzare una terza ipotesi, mi rendo conto che è un'ipotesi, come dire, estremamente minoritaria, forse io sono una mosca bianca, ma io ritengo che ci sia anche una terza possibilità, e cioè che la pressione della accumulazione capitalistica possa portare sul vincolo delle risorse finite, limitate ovviamente, possa determinare ancor prima che la fine della vita umana, che effettivamente è un problema reale, quello del superamento dell'attuale sistema economico nel quale viviamo, del superamento di quelle che una volta si chiamavano rapporti sociali di produzione o riproduzione, i rapporti di produzione, di proprietà, se qualcuno preferisce un taglio diciamo così più giuridico. Ecco, quindi farei anzitutto questa precisazione, se me lo permettete. In secondo luogo aggiungerei un aspetto geopolitico. Prima, tra l'altro, mi veniva da sorridere quando parlavate delle diverse posizioni che esprimeva l'attuale ministro Cingolani. Ora, per la verità, prima di diventare ministro, Cingolani aveva una posizione abbastanza precisa e, a mio avviso, interessante. E cioè, Cingolani aveva capito, e lo dichiarava pubblicamente prima di diventare ministro, che bisognava poco alla volta abbandonare i combustibili fossili, a partire dal carbone in particolar modo e successivamente dal petrolio, ma che il gas naturale sarebbe stato il combustibile fossile ponte che avrebbe affiancato le rinnovabili in questo lungo processo, che non sarà di qualche mese, di qualche anno, bensì di qualche decennio. Ebbene, diventato ministro, Cingolani ha cambiato posizione, non si esprime più in questi termini politici, e adesso spiegherò per quale motivo, e ha abbracciato anch'egli l'obiettivo, diciamo così, dell'idrogeno verde. Ecco, è bene precisare l'idrogeno verde, né? Se noi sfogliamo i quotidiani, i principali mass media, dalla pandemia in poi, e questo è molto importante precisare questo, vediamo che si parla non di idrogeno, bensì di idrogeno verde. Ma una cosa alla volta: perché Cingolani abbandona quella posizione? Ma per un motivo molto semplice, perché se noi affermiamo, come io ritengo tra le altre cose, che il gas naturale svolgerà il ruolo ponte tra le fonti fossili, affiancando quindi e accompagnando le rinnovabili, è evidente che i paesi che sono i principali, che hanno le principali riserve di gas naturale, che sono i principali produttori e soprattutto sono i principali esportatori netti a livello mondiale, ne trarranno un vantaggio. Su tutti, la Federazione Russa. E qui quindi si introduce un aspetto geopolitico non indifferente, che ci porta all'attualità politica e ai conflitti che sono sotto gli occhi di tutti quanti. Ma io aggiungerei un secondo aspetto e mi permetto anche di porlo alla vostra attenzione. Prima, nell'introduzione, parlavate in merito al programma Venturo, dell'anno Venturo, e rispetto a come affrontare il tema della transizione energetica. Ebbene, a mio avviso, quando noi parliamo di transizione energetica, dobbiamo cominciare a ragionare in termini, ahimè, di nuova guerra fredda. Che cosa intendo dire? Intendo dire che, soprattutto con lo scoppio della pandemia, gli Stati Uniti d'America e le elite più accorte sono consapevoli che il loro paese si sta giocando la supremazia mondiale contro la nuova potenza economica che avanza, che è la Cina. E se noi pensiamo al binomio Cina-Federazione Russa che avanza, ecco che gli Stati Uniti d'America, a mio avviso, fanno molto bene ad essere preoccupati rispetto al mantenimento meno della supremazia a livello globale. Ebbene, gli Stati Uniti si sono resi conto di ciò e stanno cambiando strategia rispetto a come affrontare sia i grandi produttori di energia a livello mondiale, sia i grandi consumatori. La Cina è il principale produttore di anidride carbonica a livello ovviamente di paese, non a livello individuale, di singolo individuo. Anzi, come singoli individui le emissioni di CO2 di un cinese sono estremamente inferiori a quelle di un europeo e a quelle soprattutto di un cittadino americano. Ma l'idea, a mio avviso, degli Stati Uniti d'America è quella che una transizione energetica avrebbe un costo che sarebbe superiore per un paese come la Cina, il cui 58% del mix energetico, del paniere energetico, è composto ancora da carbone, rispetto invece ai costi della transizione che dovrebbero sopportare gli Stati Uniti d'America. Ovviamente vi rendete conto che cosa vuol dire un processo di transizione energetica e di decarbonizzazione per grandi produttori di materie prime come la Federazione Russa, ma non soltanto la Federazione Russa, potremmo parlare di altri paesi come ad esempio l'Iran. Quindi è bene tenere in mente questi due aspetti, uno più teorico, ideologico se volete, e l'altro invece più geopolitico, quindi più legato ai conflitti internazionali. Ebbene, in merito all'idrogeno, all'introduzione che facevate sull'idrogeno, premesso che il Recovery Fund a mio avviso destinerà al nostro paese, e non solo al nostro paese, molte meno risorse di quelle che vengono scritte sui giornali, e mi fido molto di più dei calcoli di economisti come Giuliano Brancaccio o Rialfonso, che per l'appunto riducono di gran lunga le cifre che invece i principali quotidiani insomma ci dicono ogni giorno. Ma insomma, al di là di questo, da un anno e mezzo a questa parte, soprattutto l'Unione Europea ritiene di poter sostituire gran parte dei combustibili fossili, ma anche lo stesso gas naturale, attraverso l'idrogeno verde. È importante dare una classificazione dei colori. Ovviamente prima dicevate che l'idrogeno è unico, ed è giusto ovviamente, ma la mia classificazione, che non ha nulla di ufficiale, bene chiarirlo, ha un significato da un punto di vista geopolitico. Distinguiamo quindi tra idrogeno grigio, che è quello al quale faceva riferimento Jacopo nella sua introduzione, cioè l'idrogeno che viene estratto da tutti i combustibili fossili ed emette CO2 in atmosfera, e il 95% dell'idrogeno che noi produciamo al giorno d'oggi è appunto grigio. Abbiamo l'idrogeno blu, che è invece l'idrogeno prodotto dal gas naturale, il quale però si differenzia da quello grigio per sostanzialmente due motivi. In primo luogo costa, secondo i dati dell'International Energy Administration, dalle 2 alle 5 volte di meno rispetto all'idrogeno verde, cioè quello prodotto dalle fonti rinnovabili. E però, a differenza dell'idrogeno grigio, attraverso dei particolari impianti di cattura e stoccaggio dell'anidride carbonica, sui quali è bene precisare esistono opinioni distanti tra loro, ma c'è chi afferma che il 90% delle emissioni di CO2 viene ad essere catturato. Dopodiché c'è il problema di capire come viene stoccato e soprattutto dove verrà stoccata l'anidride carbonica catturata. L'Unione Europea ha concentrato la propria attenzione sull'idrogeno verde, quello appunto prodotto dalle fonti rinnovabili attraverso, attraverso il processo dell'elettrolisi. Prima facevate giustamente riferimento anche all'idrogeno viola, cioè quello prodotto attraverso, diciamo così, a partire dall'energia nucleare, dall'elettricità prodotta da una centrale nucleare, scusate. Ecco, quindi qual è la domanda che ci interessa, è qual è l'elemento geopolitico che emerge immediatamente agli occhi dei nostri ascoltatori, alle orecchie dei nostri ascoltatori? Beh, è evidente che l'idrogeno blu è l'idrogeno che viene estratto dal gas naturale. Quindi ritorniamo al problema precedente che Cingolani aveva bene in mente, e cioè al fatto che si avvantaggiano anche in questo caso i paesi che sono possessori della materia prima del gas naturale. Ovviamente l'Unione Europea non vuole ciò, perché vorrebbe dire dare ulteriore peso geopolitico alla federazione russa, e questo ovviamente è un problema. Attenzione però, perché quando noi parliamo di idrogeno verde, sia l'attuale ministro, ma a dire la verità anche il precedente, Patuanelli, hanno presentato l'ipotesi dell'idrogeno verde come qualcosa sul quale l'Unione Europea deve cercare di investire il più possibile. Ma e qui faccio riferimento anche a una serie di articoli che sono apparsi sul quotidiano finanziario della nostra classe borghese, cioè sul Sole 24 Ore, e mi viene da dire, ahimè, che per fortuna che esiste il Sole 24 Ore, nella misura in cui ha perlomeno avuto l'accortezza di spiegare che l'Unione Europea non è soltanto il luogo della cooperazione, bensì è anche e soprattutto il luogo della competizione tra capitali, e ovviamente dello scontro tra il fattore capitale e il fattore lavoro. Perché dico questo? Perché ad esempio un paese come la Germania, che ha investito tantissimo nell'energia eolica, riuscirà a produrre idrogeno verde, e quindi attraverso l'energia stoccata dall'eolico, per l'appunto. Un altro paese invece, la seconda economia dell'Unione Europea monetaria, a dire il vero, cioè la Francia, attraverso invece quello che prima definivate correttamente l'idrogeno viola. Sappiamo benissimo che i francesi sono pieni di centrali nucleari, e quindi loro riusciranno a produrre idrogeno verde, idrogeno viola se preferite, a partire dal loro potenziale nucleare. L'Italia, che all'interno dell'Unione Europea compete con la Germania e con la Francia, e che ha un sistema manifatturiero molto concentrato sull'utilizzo, molto gas intensive, concedetemi questo terribile anglicismo, si troverà in una situazione di svantaggio anche da un punto di vista degli interessi del capitale rispetto ad altri competitori europei come per l'appunto la Germania e la Francia, che invece utilizzeranno, diciamo così, delle altre vie per poter produrre idrogeno verde e idrogeno viola, avvantaggiandosi rispetto al nostro paese. Questi sono tutti aspetti di cui i nostri mezzi di informazione e il nostro ministro Patuanelli purtroppo non ne parlano mai, ecco, non fanno alcun riferimento a tutte queste problematiche. Come se l'Unione Europea fosse appunto questo luogo idealistico dove si coopera per il bene comune, come invece le cose pare che non siano proprio così. L'Unione Europea è caratterizzata da una competizione tra i capitali feroce, che però sono tutti molto ben coordinati quando devono colpire congiuntamente il fattore lavoro. Infatti la domanda che noi dovremmo in realtà porci dinanzi a questi investimenti ingenti è la seguente: chi paga? Perché come ricordava l'amministratore delegato della major russa Rosneft, Igor Sechin, nel forum eurasiatico di Verona lo scorso ottobre 2020, se noi immaginassimo per un momento di dover abbandonare le fonti fossili a livello globale, dovremmo investire la cifra di 50 miliardi di dollari in rinnovabili. Ora, 50 trilioni, scusate, di dollari in rinnovabili equivale a il 300% del prodotto interno lordo dell'Unione Europea, quindi una cifra immensa, una cifra spropositata, una cifra che però noi dovremmo investire e che ovviamente qualsiasi persona con un minimo di ragione capisce non potrà essere investita nell'arco di qualche mese o di qualche anno, ma nell'arco di qualche decennio. Inoltre noi
Fermo, quindi siamo quasi arrivati, però quindi per fare il punto hai detto delle cose interessantissime, non ti ho mai interrotto da questo punto di vista, quindi per chiudere questo tipo di ragionamento, io ho capito, dimmi se sbaglio, che ci troviamo di fronte, se vuoi, una nuova guerra fredda, stavolta in maniera anche bipolare o tripolare, se mettiamo Russia e Cina separati, e in più diciamo che questa vera transizione a CO2 uguale a zero nel 2050 non potrà avvenire, rispetto anche all'ultima affermazione che tu dicevi, quei numeri da 50 trilioni di miliardi di dollari che dovrebbero essere investiti per sostituire tutto il combustibile fossile, cose che sono per il momento sono chimere da questo punto di vista. Quello che voglio dire è se tu la pensi come me, continueremo a produrre, sì, il gas naturale sarà da ponte, però comunque la CO2 verrà sempre prodotta e non si sanno quali saranno gli esiti da un punto di vista geopolitico, visto che si determineranno delle forti tensioni sia a livello internazionale sia all'interno dell'Europa, da questo punto di vista, come tu dicevi giustamente.
Assolutamente sì, ma questa nuova guerra fredda che vi invito a ad approfondire l'anno prossimo si manifesterà come gli americani cercheranno di inserire una serie di leggi, di direttive a livello globale volte a far sì che i beni, che la maggior parte dei beni prodotti vengano per l'appunto fabbricati senza l'utilizzo di fonti fossili. E questo fino ad arrivare anche a imporre dazi all'importazione di beni prodotti attraverso l'utilizzo di fonti fossili.
Quindi questo per fare un paragone di storia recente, come quando si dice che il crollo dell'Unione Sovietica fu determinato da questa rincorsa agli armamenti che gli Stati Uniti imposero alla Russia, se vuoi, e determinò anche il crollo dell'economia sovietica.
Esattamente. E dalla corsa al riarmo di reaganiana memoria degli anni Ottanta, che gli americani imposero ai sovietici dissanguando l'Unione Sovietica, noi stiamo passando a una nuova guerra fredda caratterizzata dalla decarbonizzazione dell'economia, perché gli americani ritengono che in questo caso il peso che dovrà sopportare chi rincorre, in primo luogo la Cina, ma anche chi produce energia come la Federazione Russa, sarà superiore al loro al costo che dovranno invece sopportare gli Stati Uniti d'America. Concludo parafrasando il segretario di Stato USA Anthony Blinken, il quale proprio due giorni prima del summit di un mese fa sui cambiamenti climatici ha affermato quanto segue: se Washington, se gli Stati Uniti non aumenteranno gli investimenti verdi, l'America perderà l'opportunità di modellare il futuro climatico del mondo in un modo che rispecchi i nostri interessi e valori. Ora, questo è chiarissimo da un punto di vista geopolitico, è chiarissimo quello che vuol dire e quello che ahimè ci aspetta, ma da un punto di vista teorico questo ha poco a che fare con la transizione energetica, visto che proprio all'inizio della vostra trasmissione voi, a ragion veduta a mio avviso, parlavate di cambiare il paradigma. Tutto ciò non c'entra nulla col cambiamento del paradigma, che pone anzitutto un problema relativo alla produzione. Stiamo attenti, per quando si parla di transizione energetica si parla solo ed esclusivamente del consumo, invece noi dovremmo cominciare a parlare di produzione. Che cosa produrre, dove produrlo e attraverso quali tecniche produttive. Queste sono le domande che il Novecento ci aveva posto, che la fine della guerra fredda aveva messo in un angolo, ma che oggi, buttate fuori dalla porta, ci rientrano dalla finestra in maniera drammatica, se mi concedete l'espressione.
Demos, sì, guarda, hai concluso in maniera assolutamente, diciamo, brillante, perché questo che hai detto è proprio quello che noi abbiamo cercato, insomma, di valutare, di cercare di esprimere in tutte queste trasmissioni che abbiamo fatto, che è proprio questo cambio di paradigma, perché non si associa assolutamente l'ecologia con il capitalismo, ecco, detto in soldoni. Bisogna cambiare, quello che tu dicevi, che abbiamo buttato via nel Novecento, ci rientrano perfettamente dalla finestra tutte queste problematiche. Che Lorenzo possono essere spunto, appunto, questo di il tema per le prossime, appunto, come dicevamo, per la prossima stagione, perché sono temi importantissimi. Intanto Demos, io ti ringrazio, noi siamo arrivati alla fine della trasmissione, l'anno prossimo sicuramente ti rinviteremo, perché queste cose avranno un'evoluzione anche veloce e importante, e una voce autorevole come la tua ci serve assolutamente, e quindi già mi metto avanti, ti rinviterò per la prossima stagione, tieniti pronto. Per il momento ti ringrazio, grazie per la tua presenza e le tue analisi.
Grazie a voi per l'invito e ci vediamo presto.
Grazie a te.
Ciao Demos. Allora, ciao, ringraziamo Demos. Adesso cerchiamo di attaccarlo. Io direi, caro comandante Iaevo, che prima di salutarci ci sentiamo una canzoncella mentre suonano le campane ad annunciarci che San Lorenzo è di nuovo piena di gioia e piena di gente, visto che oggi da ieri siamo in zona bianca senza più vincoli e restrizioni. Allora io metterei una canzoncina e poi ci salutiamo, anche sforando i nostri soliti 10 minuti.
Il telefono sul prato aveva aperto le braccia, tutto quel sole, tutto quel sole. Aveva aperto le braccia, tutto quel sole, quel malumore che va. E aveva perso completamente coscienza. Ci vuole una caramella perché adesso si riprenda. Ci vuole una caramella perché adesso si riprenda. Ci vuole una caramella perché adesso si riprenda. Ce l'hai. Io sono te, 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 io. Come puoi farmi luce, come puoi farmi luce, come puoi farmi luce, come puoi farmi luce. Nel bosco delle ortiche, amiche delle formiche, e sotto questi fiori il mostro che hai cercato fuori, ma è solo una diceria di
assicuro è una diceria. Quello che invece è vero è che dovrai andare via lontano. Come puoi farmi luce? 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 Come puoi farmi luce?
E allora, come puoi farmi luce, si chiedono i Tre Allegri Ragazzi Morti, e infatti era proprio l'argomento della puntata con Demos, il nostro ospite che ci ha fatto luce, cioè ha cercato di illuminarci un pochino su come ci facciamo luce, nel senso più energetico del termine, e sul fatto che, appunto, come sospettavamo all'inizio e come dicevamo all'inizio, questo termine transizione ecologica, transizione energetica, in realtà ognuno lo interpreta un po' come vuole, sta diventando, diciamo, no, caro comandante Jacopo, l'escamotage di base per impostare una nuova guerra fredda, una nuova lotta geopolitica che non ha niente a che vedere con il riscaldamento climatico e con quel libero oggetto che, visto che ancora conferma il fatto che chi l'aveva definito il progetto ci aveva ragione, Morton, è il filosofo, un oggetto sfuggente, un oggetto che non ha dei contorni definiti, perché noi ne facciamo le spese, appunto all'inizio hai detto fa caldo per l'effetto serra, facciamo le spese dei suoi effetti locali di un fenomeno globale, ognuno in sostanza, perdonatemi il termine, se la rigira come gli pare, e quindi giustamente gli interessi economici, politici, le guerre, gli interessi, quindi tutti gli interessi che stavano alla base della guerra fredda si rintuzzano, se vogliamo, e tornano su questo, sul tema del momento. E quindi non è detto che quando parliamo con qualcuno di transizione energetica, di transizione ecologica, stiamo parlando della stessa cosa, ma neanche anche lontanamente. Se qui, appunto, parliamo di cambio di paradigma, cambio di sistema di produzione, eccetera eccetera, qualcun altro potrebbe intendere esattamente l'opposto.
Sì, io chiudo facendo questa considerazione, appunto, dicevamo che te adesso durante lo stacco musicale, che insomma quello che ci ha sottolineato Demosthenes sono degli aspetti che sono sotto traccia, sono difficili, non escono, bisogna lavorarci molto per vedere queste dinamiche, e sono secondo me quelle essenziali. Come la butto lì e poi chiudiamo, ma quando si diceva che l'economia è la struttura della società e poi il resto erano sovrastrutture, dicendola alla marxiana maniera, questo risulta tanto più vero in questa situazione, quando c'è bisogno di orientarsi in maniera il più possibile oggettiva rispetto a queste grandissime problematiche. Avere appunto come punto di vista i meccanismi economici che ci sono alla base, ecco, questo è una bussola che non si può demandare, non si può escludere, che ci aiuta a capire e prospettare un futuro migliore, ecco, per un'analisi giusta è anche una via di uscita a questo cambio di paradigma, tanto più difficile, tanto più urgente da attuare.
Beh sì, alla fine poi tutto sommato, che possiamo dire? Mandiamo la sigla finale, visto che non l'abbiamo mai mandata e ci hanno rimproverato.
Quindi noi sotto. Ci salutiamo
no, quello che volevo dire, caro Jacopo, è che effettivamente partendo dalla scienza arriviamo a parlare di, come al solito, ritorniamo appunto alla scienza e politica, ritorniamo a parlare della scienza e economia. L'anno prossimo questo binomio così netto, così assolutamente vincolante tra i due aspetti che abbiamo esplorato durante tutto quest'anno, lo dovremo affrontare ancora.
Tocca
di più.
Tocca affrontarlo, Lorenzo, perché è importantissimo.
E quindi bisognerà studiare anche la parte economica politica. Devo mettermi a studiare, perché qua quando si parla di marxismo, di sistemi geopolitici, io faccio come non lo so, mia nipote con la matematica, e invece...
Vabbè, ma come si dice qui a Roma, chi tocca anzi in grumi.
Esatto, quindi passerò l'estate a ristudiare, il comandante Jacopo mi darà anche dei testi politici. L'altra volta io parlavo di anarchici e comunisti, mettendomi tra gli anarchici, e invece...
A mia volta reperisco dal professore mio padre, che ci sta ascoltando, e quindi prenderemo molti testi da mio padre.
Va bene, allora lo ringraziamo, il nostro ascoltatore più fervente. Quindi, se sei d'accordo, caro comandante, io chiuderei la stagione.
Sì, ci ridiamo appuntamento a ottobre, direi.
Eh sì, a settembre, ottobre, quando ricominciamo.
Entropia massima non finisce, ci sarà l'ultima trasmissione lunedì prossimo con Alberto.
E quindi niente, prima di fare le feste dell'estate, augurando buona estate a tutte e a tutti, a tutti quelli che ci ascoltano, tutte quelle che, i fratelli e le sorelle dei centri sociali, i compagni e le compagne che hanno, che animano un'idea di mondo diverso, anche purtroppo chi ci ascolta in condizioni di privazione della, della libertà, chi sta nelle lotte, siamo vicini ai, ai lavoratori che in questi momenti terribili, che in quest'ultimo mese sono stati attaccati in tutti i modi, presi ammazzati dalla mafia cinese, addirittura l'altra sera il sindacalista ucciso da, l'altra mattina un sindacalista ucciso da, da un camion che ha forzato il picchetto, quindi appunto si parlava di lotta di classe, ritorna con violenza anche nel, nei rapporti di lavoro, la, veramente senza parole, è stato seguito, ovviamente l'abbiamo seguito dalla radio, c'è stato anche il corteo sabato, la scienza assolutamente non deve mettersi a servizio di questi poteri qua, e invece certe volte per motivi di cosa ci si trova ad essere, ed è molto grave. Quindi noi, caro comandante Jacopo, l'anno prossimo pure continueremo a monitorare questo piccolo angoletto da queste frequenze che invece stanno vicine a tutte le altre, a tutte le altre vertenze e a tutte le altre lotte dal basso.
Ciao a tutti e buona estate.
Buona estate a tutti, buon caldo, come dicevano.
Speriamo sia fresca.
Speriamo, vediamo, così poi i negazionisti climatici diranno che non è vero, che non è vero niente. Arrivederci a tutte e tutti.